Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Vi ricordo che ieri, in Atti al capitolo 17, abbiamo letto che Paolo fu invitato a parlare e a presentare la dottrina di cui continuava a testimoniare. Doveva parlare al Areopago perché i filosofi greci volevano saperne di più. Leggiamo in Atti 17, dal versetto 22 al 34. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dalla immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano, e altri dicevano: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris, e altri con loro. Il discorso di Paolo seguì le linee generali di quello pronunciato a Listra, iniziandolo con un riferimento ad un altare dedicato al Dio sconosciuto che aveva osservato nella città. Paolo dichiarò che la sua missione consisteva nel far conoscere loro proprio questo Dio sconosciuto. Un altare dedicato a un simile Dio potrebbe far pensare che gli ateniesi fossero di mentalità molto aperta. Non intendevano escludere nessuno. Se qualcuno fosse andato ad Atene e avesse detto: «Com'è che non c'è un altare del mio Dio?», essi avrebbero risposto: «Eccolo». In tal modo, ogni straniero poteva andare a quell'altare credendo che fosse stato costruito al suo Dio. Oppure significava che essi riconoscevano che c'era un Dio che non conoscevano. Molti pagani ammettono che dietro la loro idolatria ci sia un Dio vero e vivente. Non sanno niente di lui e non sanno come raggiungerlo. Possiedono tradizioni che risalgono ai loro antenati, che lo adoravano. Poteva essere questo il caso degli ateniesi. Paolo usa questo concetto come base per il proprio discorso. Dice di voler parlare loro del Dio sconosciuto. Vuole parlare loro del Dio che non conoscono. Forse non è diplomatico come primo approccio. Dopotutto, gli ateniesi pensavano di sapere tutto. E Paolo comincia a dir loro del Dio sconosciuto. Chi è? Beh, innanzitutto è il Dio della creazione. Paolo presentò loro Dio, l'unico vero Dio, il Dio della creazione, colui che ha creato ogni cosa e che non abita e non può abitare in templi costruiti da mano d'uomo. Dio aveva detto chiaramente fin dall'inizio, perfino quando diede a Israele il modello per il tabernacolo e il tempio, che non si trovava in un preciso punto geografico. Salomone lo ribadisce nella sua preghiera di dedicazione del Tempio, preghiera che possiamo trovare in Prima Re, capitolo 8, versetto 27. Gli uomini del Vecchio Testamento riconoscevano che Dio, il Creatore, il Dio vivente, non poteva stare in una costruzione fatta dagli uomini. L'uomo vive in un universo creato da Dio. Perché crede di poter costruire una casa per Dio? Il discorso di Paolo seguì le linee generali di quello pronunciato a Listra, iniziandolo con un riferimento ad un altare dedicato al Dio sconosciuto che aveva osservato nella città. Paolo dichiarò che la sua missione consisteva nel far conoscere loro proprio questo Dio sconosciuto. Un altare dedicato a un simile Dio potrebbe far pensare che gli ateniesi fossero di mentalità molto aperta. Non intendevano escludere nessuno. Se qualcuno fosse andato ad Atene e avesse detto «Com'è che non c'è un altare del mio Dio?», essi avrebbero risposto «Eccolo». In tal modo, ogni straniero poteva andare a quell'altare credendo che fosse stato costruito al suo Dio. Oppure significava che essi riconoscevano che c'era un Dio che non conoscevano. Molti pagani ammettono che dietro la loro idolatria ci sia un Dio vero e vivente. Non sanno niente di lui e non sanno come raggiungerlo. Possiedono tradizioni che risalgono ai loro antenati, che lo adoravano. Poteva essere questo il caso degli ateniesi. Paolo usa questo concetto come base per il proprio discorso. Dice di voler parlare loro del Dio sconosciuto. Vuole parlare loro del Dio che non conoscono. Forse non è diplomatico come primo approccio. Dopotutto, gli ateniesi pensavano di sapere tutto. E Paolo comincia a dir loro del Dio sconosciuto. Chi è? Beh, innanzitutto è il Dio della creazione. Paolo presentò loro Dio, l'unico vero Dio, il Dio della creazione, colui che ha creato ogni cosa e che non abita e non può abitare in templi costruiti da mano d'uomo. Dio aveva detto chiaramente fin dall'inizio, perfino quando diede a Israele il modello per il tabernacolo e il tempio, che non si trovava in un preciso punto geografico. Salomone lo ribadisce nella sua preghiera di dedicazione del Tempio, preghiera che possiamo trovare in Prima Re, capitolo 8, versetto 27. Gli uomini del Vecchio Testamento riconoscevano che Dio, il Creatore, il Dio vivente, non poteva stare in una costruzione fatta dagli uomini. L'uomo vive in un universo creato da Dio. Perché crede di poter costruire una casa per Dio? Paolo proseguì dicendo che Dio non doveva essere adorato secondo gli usi idolatri degli ateniesi e degli altri popoli pagani in genere. Dio non ha bisogno di niente da voi. Gli costruite un altare, gli portate sacrifici per nutrirlo. Volevano che Dio sapesse che si preoccupavano per lui. Dio non ha bisogno di niente da voi. Dio è colui che dà. Vi dà la vita, vi dà il fiato, vi ha dato il sole, la luna, le stelle, vi ha dato tutto. Gli ateniesi adoravano il sole. Dicevano che Apollo, col suo carro, attraversasse il cielo ogni giorno. Paolo disse loro che il sole era stato creato da Dio ed era un regalo per loro. Il Creatore è il Dio vivente, è colui che ha dato tutto e, tra le altre cose, ha dato anche la salvezza. Non dona solo cose fisiche, ma anche cose spirituali. È stato detto tanto sulla frase «Egli ha tratto da uno solo», frase letta in Atti 17, al versetto 26. E è stato detto tanto, dicevo, su queste parole che credo sia il caso di precisare alcune cose. Dio ha creato l'umanità. Questo versetto non si riferisce alla fratellanza. L'unica fratellanza di cui si parla nella Bibbia è quella di coloro che sono in Cristo Gesù. Siamo tutti peccatori. L'affermazione poi di Paolo, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, è affascinante. Non solo egli, il Signore, è il Dio creatore dell'universo e degli esseri umani, ma è interessante notare che li ha anche messi in punti geografici ben precisi. Il versetto 28. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Questo versetto si riferisce alla creazione e alla relazione con Dio attraverso di essa. Non si tratta di panteismo. Paolo non sta dicendo che ogni cosa è Dio. Sta dicendo che è in Dio che viviamo, ci muoviamo e siamo, è che Dio è dietro a tutto questo universo. Paolo fa una citazione dai loro stessi poeti, tra cui Arato, che visse nel 270 avanti Cristo circa. Era uno stoico e veniva dalla Cilicia. Una delle sue poesie comincia con una invocazione a Zeus, invocazione in cui egli dice che siamo la sua progenie. Cleante era un altro poeta che visse nel 300 avanti Cristo. Anch'egli scrisse un'ode a Zeus dicendo che siamo la sua progenie. Paolo invece intendeva dire che siamo le creature di Dio. Paolo ha presentato Dio come creatore, poi lo presenta come redentore. In pratica, egli dice, ci fu un tempo in cui Dio chiuse gli occhi di fronte al paganesimo. Ora la luce è entrata nel mondo e Dio chiede a tutti gli uomini di andare a Lui. La luce crea responsabilità. Ora Dio comanda a tutti gli uomini di pentirsi. Ha presentato Dio come creatore nel passato, lo presenta come redentore nel presente. Lo presenta infine come giudice nel futuro. Dio aveva infatti sorvolato fino a quel momento sull'ignoranza umana, ma aveva preparato un giorno nel quale avrebbe giudicato il mondo con rettitudine, un giorno di giustizia, di giudizio. Egli avrebbe fatto ciò per mezzo di Gesù Cristo, colui che egli aveva stabilito come giudice e che egli aveva risuscitato dai morti. Paolo parla sempre della resurrezione di Gesù. Essa è una dichiarazione rivolta a tutti gli uomini. È attraverso ciò che Dio assicura agli uomini che ci sarà un giudizio. L'uditorio ascoltò con interesse tutto il discorso di Paolo, fino al momento in cui egli parlò di resurrezione. Questo era troppo per loro. Non potevano accettare una simile affermazione. Per loro l'immortalità dell'anima era un luogo comune, accettato da diverse scuole filosofiche, ma la resurrezione del corpo era una cosa assurda e per alcuni aspetti indesiderabile. Paolo insegnava la resurrezione fisica dei morti. Così, quando lo udirono dire queste cose, alcuni lo presero in giro. Ancora oggi, la resurrezione costituisce per molti un motivo di intoppo, come lo fu per gli ateniesi di allora, ma essa è il naturale complemento della fede cristiana. Alcuni dicono che Paolo fece un buco nell'acqua ad Atene, che non riuscì a sostenere le proprie argomentazioni. Non sono assolutamente d'accordo. Credo invece che questo sia stato uno dei suoi più grandi messaggi. Ci sarà sempre chi si prende gioco del Vangelo, ma ci sarà anche chi crede. C'era un gruppo di credenti ad Atene. Quando Paolo andava in un posto e predicava, c'erano dei convertiti. Ovunque la parola di Dio viene predicata, ci sarà chi ascolta e crede. Voltiamo pagina, giriamo quindi pagina nella Bibbia, nel libro più letto, per arrivare al capitolo successivo, al capitolo 18 degli Atti, e siamo qui ancora al secondo viaggio missionario di Paolo. Egli si trova da solo ad Atene, in attesa che Timoteo e Sila lo raggiungano e gli facciano un resoconto della situazione delle chiese di Berea e Tessalonica. Dopo la sua incursione missionaria ad Atene, Paolo prosegue il suo viaggio verso Corinto. Corinto era una grande città mercantile, dotata di due porti. Era rimasta in rovine per 100 anni dopo la sua distruzione compiuta dal generale romano Mummio nel 146 avanti Cristo, e Giulio Cesare la fece ricostruire e la costituì colonia romana, capitale della provincia dell'Acaia, e fu governata da un proconsole. Corinto era da tempo una città dalla moralità alquanto rilassata. Fin dai tempi dei Fenici il carattere degli abitanti fu mercantile, effeminato, lascivo, immorale. Tanto, pensate, che per indicare il loro stile di vita licenzioso, scandaloso, si coniò il termine corinteggiare. Quando Paolo arrivò a Corinto, intorno al 52 d.C., durante il suo secondo viaggio missionario, la città contava da 700.000 a 800.000 abitanti, di cui 400.000, pensate, erano schiavi. La chiesa che stava per nascere avrebbe dovuto affrontare grandi difficoltà in una realtà come quella di Corinto. Per questo motivo, l'apostolo Paolo vi trascorse ben 18 mesi. Era sua ferma intenzione, infatti, lasciare in quella località un robusto nucleo di credenti. Trovo che in questo caso Paolo abbia svolto uno dei suoi ministeri di maggior successo. Secondo la mia opinione, Paolo fece i suoi ministeri migliori a Corinto e ad Efeso. Entrambe le città erano grandi centri commerciali. Efeso era un centro religioso, Corinto era il centro del peccato. Ora è importante fare attenzione a ciò che Paolo fece durante la sua prima visita a Corinto. Leggiamo allora i primi 11 versetti del capitolo 18 degli Atti. Dopo questi fatti, egli lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un ebreo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro. Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende, ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano, egli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto. Da ora in poi andrò dai pagani». E uscito di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che temeva Dio e aveva la casa attigua alla sinagoga. Ma Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia. Molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Una notte il Signore disse in visione a Paolo: «Non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te, e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città». Ed egli rimase là 1 anno e 6 mesi, insegnando tra di loro la parola di Dio. Arrivato a Corinto, Paolo trovò questa coppia di giudei, Aquila e Priscilla. Da poco erano arrivati da Roma. La ragione del loro allontanamento da Roma era l'ondata di antisemitismo che aveva colpito l'impero. Questo accadde parecchie volte durante l'impero romano. In questo periodo Claudio comandò a tutti gli ebrei di lasciare Roma. Tra questi c'era anche questa adorabile coppia, Aquila e Priscilla. Aquila era andato a Corinto per affari. Avevano aperto un negozio e un giorno si presentò loro un ebreo che arrivava da Antiochia. Fecero conoscenza e lo invitarono a stare con loro. Secondo te, di cosa parlarono? Beh, Paolo li guidò al Signore. Anche altre persone nella sinagoga si convertirono. Tuttavia ci fu anche grande opposizione a Paolo da parte di alcuni giudei. Ad Atene Paolo aveva aspettato Timoteo e Sila, ma essi non si erano visti. Si ricongiunsero a Corinto e gli portarono il resoconto delle visite alle chiese in Macedonia. Scopriremo che la prima epistola ai Tessalonicesi è stata scritta durante questo periodo, in seguito al resoconto di Timoteo. In seguito all'arrivo di Sila e Timoteo, Paolo si dedicò completamente alla predicazione della parola. Testimoniava ai giudei, affermando e spiegando che Gesù era il Messia da loro tanto atteso. Purtroppo i giudei rifiutavano il Vangelo e Paolo decise di dedicarsi con ancora maggior vigore ai gentili. Nonostante questo, alcuni giudei, tra i quali Crispo, il capo della sinagoga, si convertirono al Signore. Paolo trascorse circa 18 mesi a Corinto e il suo ministero fu meraviglioso. Abbiamo letto anche che il Signore parlò direttamente a Paolo in visione, perché stava per entrare in una nuova dimensione del ministero missionario e voleva tranquillizzarlo, sostenerlo. È interessante notare che il Signore annunciò direttamente a Paolo che all'interno della città di Corinto era pronto un popolo numeroso che gli apparteneva, un popolo che si sarebbe convertito a seguito della predicazione dell'Apostolo. Possiamo immaginare il conforto, l'incitamento che queste parole portarono al cuore di Paolo. Egli poteva continuare ora con rinnovata fiducia il suo lavoro. l'opposizione dei giudei sarebbe ricominciata solo dopo parecchi mesi. Leggiamo ora i versetti dal 12 al 17 da Atti, capitolo 18. Poi, quando Gallione era proconsole della Caia, i giudei, unanimi, insorsero contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, dicendo: «Costui persuade la gente ad adorare Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per parlare, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche cattiva azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, come vuole la ragione, ma se si tratta di questioni intorno a parole, a nomi e alla vostra legge, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste cose». E li fece uscire dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, il capo della sinagoga, e lo picchiavano davanti al tribunale. E Gallione non si curava affatto di queste cose. Quello citato in questi versetti è il tribunale di Bema. È la stessa Bema di cui Paolo parla nella Epistola ai Corinti. Condussero Paolo al tribunale di Bema e lo accusarono. Le accuse però non solo erano false nella sostanza, ma riguardavano problemi strettamente legati alla legge giudaica. Non erano quindi di pertinenza del proconsole romano. Ho letto e ascoltato studiosi e insegnanti della Bibbia condannare senza mezzi termini Gallione. È presentato come un tipico giudice senza anima di quel tempo. Vorrei dire qualcosa in sua difesa. Ringrazio Dio per lui e personalmente ritengo che prese la decisione giusta. Mi spiego meglio. Probabilmente è stata la prima persona della storia a dover scegliere tra la Chiesa e lo Stato. Gallione sostenne infatti che, visto che si trattava di un problema religioso, dovevano essere loro a occuparsene. Egli era un magistrato romano e il suo compito era quello di far rispettare la legge dell'impero, ma quando il caso in questione non concerneva la legge, egli non doveva interferire. Disse loro di occuparsi dei problemi religiosi. Adottò una politica ben precisa. Mi piace Gallione. Separò la Chiesa dallo Stato. Non avrebbe interferito nella predicazione di Paolo a Corinto. E Corinto era la città della libertà, anche della libertà religiosa. Dal momento che si trattava di una questione religiosa, chiese loro di occuparsene da soli. E direi a questo punto, visto l'orario, ci possiamo fermare qui per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Quindi vi do appuntamento a domani al solito orario e insieme avremo l'occasione di vedere come Paolo continua a viaggiare, continua a mandare avanti il suo ministero. Quindi appuntamento a domani. Ciao.